Bootleg, la musica non ha una nota sola.
Sempre in diretta su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, ancora con voi. Vi ricordo sempre il 334-9229-505, il numero di sms. A cui stanno partecipando in tantissimi, specialmente da Firenze. Sarà stato il collegamento con Fabio di Cecco Cipo. Ricordiamo, andate a recuperare il loro singolo, I due schimesi dell'isola di Baffin. L'abbiamo passato poco fa, però noi adesso cambiamo, andiamo avanti. Nuovo gruppo, nuovi singoli che escono, nuovi lavori che arrivano, nonostante tutto, lo diciamo sempre qui a Bootleg, nonostante ci sia un periodo un pochettino così di stallo, di gelo, arrivano nuove cose e io ne voglio parlare insieme a Gabriele Martellone dei Sargassi. Ciao Gabriele, come stai?
Buongiorno a tutti, buon weekend.
Ciao, buon weekend. Innanzitutto, subito in apertura, lo so, ma io sono estremamente curioso, perché il progetto si chiama Sargassi?
Sargassi viene dal mare,
ecco.
Mare di Sargassi, dove nascono tutte le anguille e dove ritornano poi a morire, a copiarsi a morire dopo una vita trascorsa in tutti i fiumi e i laghi del mondo. Quindi diciamo mi piaceva questa idea del percorso e del ritorno, no? Che è un po' anche quello che sperimentiamo un po' tutti. Alla fine a un certo punto dobbiamo partire dal posto dove siamo nati, però c'è sempre quella nostalgia che arriva a un certo punto che ti riporta indietro. E quindi
certo,
mi sembrava una bella storia da
meraviglioso partire. Meraviglioso, perché poi non la conoscevo, quindi, insomma, anzi grazie per avercela spiegata. Tra l'altro nasce come un progetto solista, poi mano a mano hai trovato un ensemble, no?
Beh, diciamo che alla fine nel progetto hanno suonato tanti amici. Il nucleo base siamo io, che scrivo le canzoni, sono la chitarra e il canto. Poi c'è Lillo, che è Emanuele Ranieri, e lui suona il basso, ma nel disco diciamo ha suonato più strumenti, è un bravissimo polistrumentista. Poi c'è Luca che suona la batteria, Luca Costantini, lui era con me in un altro progetto musicale, ma Non Zeta, e poi Andrea Mescolini che suona le tastiere, ma anche la persona un po' che ha registrato, mixato e masterizzato il disco, perché è il proprietario e fondatore del Bonsai Studio di Orvieto, dove abbiamo fatto questo lavoro.
Perfetto, insomma è anche molto bello vedere quanti punti ha toccato questo progetto, non solo a Roma ma con base anche in altre latitudini. Però io sono rimasto colpito, te lo dico, da il vostro primo singolo, che era GRDA, che poi è nato da una storia che noi purtroppo romani abbiamo dentro di noi, questo rapporto di odio e amore con questa lingua d'asfalto che cinge la città, che è il grande raccordo anulare, che tu hai messo in musica in maniera meravigliosa. Tra l'altro, da una tua esperienza, diciamo, ai limiti del paranormale, è uscita questa canzone. Se ce la racconti un attimo, se ti va.
Sì, un paio di anni fa dovevo andare in vacanza in Sardegna e mi ero comprato questo ukulele il giorno prima, perché lo volevo proprio iniziare a suonare in vacanza.
Sì,
bloccato nel grande raccordo anulare, e questo credo sia un'esperienza comune a tanti. Presi l'aereo e quindi rimasi tipo 12 ore in aeroporto aspettando il volo successivo. In quelle 12 ore mi mise a strimpellare questo strumento con grande piacere, ovviamente, delle persone che stavano intorno, immagino. Però alla fine di questa canzone, che ho chiamato GRDA, il grande ricordo da annullare.
Perfetto, guarda, lo facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori, perché l'abbiamo recuperato e tra pochissimo lo commentiamo proprio con Gabriele. GRDA, I Sargassi, live qui a Bootleg.
Una chance, oppure la terrò per me. Passerà il peggio, ma solo quando avrai infierito bene. Quel giorno verrà, saprò dimenticare. Yeah. ma che senso avrà unirle quando sono un mezzo, ma sono me stesso.
Ricordo da annullare, GRDA, i Sargassi, lo stiamo ascoltando e siamo insieme a Gabriele Martelloni, ancora con noi. Ciao Gabriele, ben ritrovato.
A voi.
E a me ha colpito tantissimo una frase della canzone, il dolore che fa male e che fa bene per quanto fa male, scusami, il dolore che fa bene per quanto fa male. È un concetto secondo me enorme, perché comunque tante cose che ci fanno bene poi tutto sommato ci fanno crescere, no? Poi sostanzialmente è quello, e sei riuscito a racchiuderlo in una frase che secondo me tutti sentiamo un pochettino su dentro di noi, un pochettino ci raffiguriamo.
Che ti raccontavo prima, no? Esatto. Che ti raccontavo prima, ho perso l'aereo, ho scritto una canzone, quindi alla fine, no, anche delle cose negative cerchiamo di vedere se si aprono opportunità.
Esatto. Poi tra l'altro è bello il mood, perché comunque è veramente estiva, cioè nel senso, comunque era facile immaginarti dentro l'hub di Fiumicino con i vetri dove passava il caldo seduto su quelle sedie a comporre una canzone, quindi insomma era centrata secondo me. Anche,
poi tra l'altro
anche
è uscita proprio il primo giorno di estate, è uscito l'anno scorso il 21 giugno questo pezzo, il video è stato tutto girato in posti fantastici in Nuova Zelanda con scenari marini molto belli, insomma.
Senti,
sì, molto estiva.
Però ti faccio una domanda, tu sei anche giornalista, insomma, quindi hai anche l'occhio cinico, comunque insomma, su tante cose. Quando scrivi le canzoni, quando ti metti poi a tirare fuori le emozioni, un pochettino di mestiere, tra virgolette, ti aiuta in questo senso a razionalizzare, a capire bene anche la scaletta come fare, insomma, a mettere in ordine i vari pezzi per poi fare una canzone?
No, diciamo che sono due ambiti completamente diversi. Io quando tolgo la cravatta prendo la chitarra e lascio da parte il raziocinio e comincia un'altra storia. E soprattutto anche sui testi, diciamo che non sono uno che scrive prima, cioè prima suono la canzone e trovo come deve essere la canzone all'inizio e alla fine, poi inizio a capire qual è la musicalità che voglio mettere nella canzone, quindi canto il tutto inglese, come si potrebbe dire,
sì.
E alla fine scrivo il testo anche cercando di lasciare quell'impronta lì, di non mettere troppe parole dentro la musica, perché secondo me questo rovina sempre il mondo della canzone.
Senti, mi racconti quando è nata la scintilla a un certo punto, quando hai detto ok, devo provare, devo portare in giro la melodia, devo far ascoltare quello che ho da dire?
Io ho iniziato a suonare tantissimi anni fa, anche in un modo un po' rocambolesco, nel senso, mi ricordo che facevano le audizioni per il gruppo della scuola, io facevo il secondo superiore, credo, e andai con l'allora chitarrista dei Non Zero, quindi dell'altra mia band, Leonardo. Io portai la chitarra perché volevo fare chitarrista,
okay.
E anche lui, però era già un chitarrista più elettrico, e per accompagnare, diciamo, la mia chitarra acustica, che suonavo in modo, insomma,
po' così, diciamo, non proprio professionistico, mi ero portato una canzone di Soul Asylum, Runaway Train, molto bella. Quindi mi ricordo che a Belè, volendo diventare chitarrista, suonando questa canzone, e il maestro di musica, si chiamava Tattara, appena mi ascoltò disse, va bene, tu sei cantante. E quindi da lì, diciamo, la chitarra per un bel po' è finita in angolino, appeso il chiodo, ho fatto il cantante anche in onda dall'inizio, poi a un certo punto nel 2006, credo, mi è venuta la voglia di riprendere in mano lo strumento, e a un certo punto dell'esperienza con i Non Zed ho detto vabbè, adesso voglio provare a fare qualcosa da solo, e quindi ho iniziato a scrivere pezzi diversi da quelli che facevamo con loro, e niente, sono qui in questo disco Sargassi.
Senti, uscire dalla dinamica del gruppo, anche se poi l'ha ripresa a un certo punto, però essere padroni del proprio destino, mi viene in mente citando film aulici, no, però nel senso decidere completamente quello che fai, la musica che vuoi comporre, i pensieri, le emozioni, com'è trovare a fare tutto da solo? Perché io mi rendo conto che anche il confronto diventa importante a un certo punto, no? Però decidere completamente per sé, come ti ci sei ritrovato, come è andata anche la padronanza della nuova condizione?
Beh, il confronto è importante, però a volte distrugge anche opportunità. Cioè, io faccio l'esempio, c'era un momento con il Non Zero in cui scrivevo tanti pezzi, però poi, siccome comunque erano di impronta un po' diversa dal solito, venivano accantonati, o comunque io presentavo un pezzo che per me era un modo, mi diceva perché qua non mettiamo invece quest'altra cosa, però alla fine non mi piacevano più i pezzi per come li avevo scritti, che secondo me erano finiti. Uh-huh. E quindi quando lo fai da solo riesci a partire da quell'idea e portarla a termine, quindi alla fine dici ecco, io così la volevo.
Okay,
oppure
dici,
no, la butto perché proprio è voluta un'altra cosa, però in linea di massima è più difficile buttare cose, ecco, nella band io okay. Mi ricordo che noi avremmo buttato decine e decine, noi bellissime, perché poi non piacevano uno all'altro. Da solo diciamo che quando arrivi al punto di aver scritto una canzone, quasi al 99% ti deve piacere parecchio, perché vuol dire che ci hai perso già diverso tempo.
Certo.
Non è la parola giusta, però insomma mi hai capito.
No, ho capito perfettamente. E anche però, sai, ci raccontavano anche altri ospiti che sono produttori e comunque ci hanno raccontato che è anche difficile, però forse, non so se a te capita, superare lo scalino del confronto con chi produce, no? Perché comunque quando, come hai detto tu, ci si innamora di un pezzo, quando hai in mastering o comunque quando c'è la sessione, quella è importante, sentire che chi deve metterci le mani, magari quando ha qualcosa, ci si sente un po' stuprati, no? Nel senso, il rischio poi magari è quello, forse poi ci si innamora troppo anche delle proprie creature.
Ma in realtà non è accaduto, anche perché comunque i pezzi che hanno stati scritti un po' tutti, chitarra e voce ukulele, poi l'abbiamo arrangiati comunque insieme, direttamente in studio, senza prove prima, cioè è stato fatto tutto un lavoro in studio, perché io i pezzi li avevo già registrati da Andrea,
okay.
Quindi abbiamo iniziato a metterli insieme e non c'è stato mai un momento in cui ho detto no, questa cosa non funziona, anche perché con Andrea comunque abbiamo un rapporto che va avanti da anni, con altri gruppi musicali e ci capiamo abbastanza bene, anzi devo dire che negli arrangiamenti poi alla fine avere altre persone in quella fase, avere altre persone con cui confrontarci è stato positivo per far uscire certo. Qualcosa di diverso.
Diventa anche stimolo.
Sì, molto.
Ok. Senti, sfrutto la tua doppia anima per chiederti una cosa, per fare un piccolo ragionamento. Abbiamo imparato che i social e la musica può essere anche divulgata in altri modi, no? In altre maniere. Questo è sicuramente un periodo strano, ci manca la musica live, ci manca tutto quello che sta succedendo, però è anche un periodo, è stato un periodo di grande introspezione per chi fa arte, per chi fa musica, e soprattutto ci siamo avvicinati a mezzi nuovi. Tu come la vedi questo entrare nelle case anche tramite altri mezzi, altri modi di comunicare, facendo altri live, insomma capendo un pochettino, l'importante è che arrivi poi a un certo punto.
Guarda, l'importante è che si ricominci a suonare, cioè secondo me è
sì, questa è la prima, questa è la base
anche,
di tutto
anche per noi, comunque far uscire un progetto adesso senza averlo praticamente mai suonato dal vivo, cioè noi veramente siamo quasi usciti solamente sui social con i video, ormai ne abbiamo fatti 3 o 4, di cui un'altra presentazione, quindi sul canale YouTube trovate diverse cose che sono uscite dal giugno scorso, però insomma effettivamente il live, a parte un paio di cose l'estate scorsa quando sembrava che un po' si potesse riprendere,
sì, ci hanno fatto rialzare un po' con la cresta, ma poi ci hanno ripiombato tutti nel baratro, forse quello è stato anche peggio, secondo me, più della chiusura.
È molto complicato, poi per carità uno si adatta, allora si apre la pagina social possibili e immaginabili, ho scoperto social che non avrei mai pensato, insomma diciamo poi uno cerca di aggiornarsi e di capire come funziona oggi il mercato digitale, però poi alla fine il momento in cui suoni e presenti la tua musica e magari se sei andato bene uno viene e dice posso comprare quell'EP, posso comprare il tuo CD, insomma quella è un'altra cosa che effettivamente manca e dobbiamo tornarci il prima possibile.
Certo, dobbiamo tornarci il prima possibile. Siete stati finalisti di regionali di Sanremo Rock 2021, l'hai visto Sanremo, insomma è un obiettivo mi sembra di capire, come è stato il tuo rapporto quest'anno?
Guarda, Sanremo Rock dovremmo fare queste finali regionali dal vivo e quindi il problema è anche questo, si sta cercando di capire quando farle perché poi andiamo nella finale dell'Ariston. Il Sanremo l'altro, sì, l'ho guardato, c'erano anche dei pezzi interessanti, e mi piaceva quello di Willy Peyote,
bravo,
anche Fulminacci.
Si cita poco Willy Peyote, invece il pezzo era bello, si cita poco.
Era un buon pezzo, un testo anche di critica nei confronti di un certo tipo di musica che era molto rappresentato su quel palco, quindi diciamo non mi è dispiaciuto come approccio e anche come canzone.
Certo.
E per il resto io ho un buon rapporto con Sanremo, anche perché ricordo che da piccolissimo lo guardavo e una volta Sanremo non era come oggi, nell'88 avevamo come ospiti Depeche Mode, Europe, Bon Jovi, tutti insieme nella stessa edizione, io ero piccolissimo, ero
sì, è vero.
Bambino, però ancora me lo ricordo oggi, quindi c'era Boy George. Quindi insomma, ascoltando quella musica, perché Sanremo in sé per sé non mi piacevano quei tipi di cantanti, ma quando sentii questa musica che veniva dall'estero, che era un po' diversa da quella che si sentiva nelle radio, nelle cassette dei miei, rimasi estasiato. E da lì la
era anche un momento di confronto, era anche un momento di confronto su questa cosa, quindi di confronto culturale, perché comunque l'ospite ti faceva capire anche com'era la musica. Poi
non a caso la mia prima cassetta, perché parliamo di
musicassetta,
esatto. Comprai una cassetta di Depeche Mode che scoprì a 7 anni.
Ecco,
una canzone, mi pare che poi cantavano una canzone bellissima che è Everything Counts, Sanremo, quindi... Mi appassionai subito da bambino e la prima cassetta che ho comprato fu Songs on Faith and Devotion, che ti piaceva molto, ancora mi ricordo.
Bellissimo. Grande, teatro stretta quella, mi raccomando, insomma, quella è Senti, è uscito poco fa un nuovo singolo, si intitola Come l'Indonesia, ce lo racconti un pochettino, poi ce lo ascolteremo insieme per salutarci.
Sì, è uscito questo singolo una settimana fa con un video che trovate sul nostro canale YouTube, un video tra l'altro girato nella Roma semideserta del post lockdown a maggio dell'anno scorso,
no.
Ho girato la mia compagna Florence, e è una canzone che parla dell'Indonesia però rapportata all'essere umano, perché l'Indonesia è un paese ma diviso in 17.000 isole, e quindi io nel testo dico io non sono un'isola, sono un arcipelago,
certo,
come l'indonese,
certo.
Sei uno ma sei anche in tanti, con tante sfaccettature, un po' quello che racconto in questa canzone.
Perfetto, noi tra pochissimo ce l'ascoltiamo, intanto io saluto Gabriele Martelloni e De Sargassi. Come possono i nostri ascoltatori appassionarsi al progetto e seguirvi?
Allora, possono andare ovviamente sulla pagina YouTube dove sono tutti i video che abbiamo finora pubblicato, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo Twitter, Instagram, siamo su Spotify, insomma ci possono trovare su tanti social e spero che lo faranno.
Perfetto, io ti ringrazio, ci ascoltiamo Come l'Indonesia, I Sargassi live qui a Bootleg su Radio Cusano Campus. Gabriele, grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi.